Buonasera a tutti voi e sono contento di essere qui a parlare della spiritualità della Evangelii Gaudium, che è una spiritualità ricca, mi pare proprio anche molto adeguata al cammino che il cristiano è chiamato a fare oggi. E nella volta scorsa abbiamo visto che ci propone una spiritualità gioiosa a partire dal nucleo essenziale del Vangelo, che è l'annuncio dell'amore di Dio a cui rispondere con un amore tra di noi. E abbiamo visto che questo ci aiuta a vedere in Dio non l'aspetto sacrale, un Dio a due facce, l'una pronta a beatificare ma l'altra pronta anche a condannare. E poi abbiamo visto che il cristianesimo non è una ideologia, cioè un insieme di idee, ma è un incontro personale, un'esperienza che deve coinvolgere tutta la vita. Oggi facciamo una seconda tappa che sintetizzerei nell'essere questa spiritualità, una spiritualità incarnata nell'umano che cambia e attenta a discernere i segni dei tempi, con due aspetti questa spiritualità incarnata. Da un punto di vista, una spiritualità possiamo dire profetica, critica di ciò che non va nel mondo, e dall'altro aspetto una spiritualità che il Papa stesso chiama mistica o contemplativa, che sappia vedere come Dio sta agendo nel mondo, nel cuore delle persone, soprattutto delle persone che si impegnano nella vita. Quindi anzitutto una spiritualità incarnata nell'umano che cambia, no? Dice a un certo punto il Papa: vivere fino in fondo ciò che è umano e introdursi nel cuore delle sfide come fermento di testimonianza in qualsiasi cultura, in qualsiasi città, migliora il cristianesimo e feconda la città. Notate, vivere fino in fondo l'umano, vivere fino in fondo l'umano vuol dire vivere fino in fondo la storia degli uomini, la loro cultura, il loro modo di parlare, di pensare. Vedremo con discernimento senz'altro, ma anzitutto con questa immersione. C'è un biblista che è mancato che mi pare abbia espresso molto bene questo tipo di spiritualità con uno slogan che dice: fai come Dio, diventa uomo. Fai come Dio, Dio si è incarnato, è diventato uomo. Fai come Dio, diventa uomo. Cioè sappi vivere fino in fondo l'umanità, naturalmente nei suoi aspetti positivi, nel suo fiorire pienamente. Ecco, non una spiritualità di fuga o di negazione dell'umano, ma una spiritualità incarnata nell'umano. E questo è importante sia per la propria fede, no? E sia anche per la comunicazione della propria fede, perché noi dobbiamo vivere la nostra fede qui, ora, nel nostro tempo, no? E anche si parla, nella tradizione della spiritualità cristiana, si parla di imitazione di Gesù Cristo, no? Ma l'imitazione di Gesù Cristo non vuol dire andare in Palestina, rifare quello che lui ha fatto allora, no? Ma vuol dire con il suo spirito vivere nell'oggi, nella nostra situazione, con la nostra lingua, con i nostri costumi e naturalmente con un discernimento, ma sul discernimento vedremo subito. E vorrei però ancora insistere che questo ci aiuta non solo a vivere nel nostro tempo, ma anche a comprendere meglio il Vangelo, perché c'è come una circolarità tra Vangelo e cultura. Che tipo di circolarità c'è, no? Che il Vangelo era già incarnato in una cultura, no? Allora, per vivere il Vangelo oggi è necessario incarnarlo nella nostra cultura, ma la cultura ci aiuta meglio anche a cogliere il nucleo di fondo del Vangelo, che non sta nelle forme con cui lo si viveva allora, ma sta nelle forme con cui lo si deve vivere oggi. Faccio un esempio un po' banale, ma di comprensione immediata, no? In un clima culturale, no? In cui la donna era sottomessa all'uomo, la moglie sottomessa al marito, no? E San Paolo, no, parla della Chiesa che deve essere sottomessa a Cristo, ma come la Chiesa è sottomessa a Cristo, anche la moglie deve essere sottomessa al marito, no? E oggi, dove si è superato questa visione culturale di una sottomissione della donna al marito, e naturalmente il Vangelo è colto nella sua realtà più profonda, che ci parla dell'uguaglianza di tutti i figli di Dio. Ci è voluto un po' di tempo per giungere, no, a cogliere il senso dell'uguaglianza evangelica di tutti i figli di Dio, no? Gesù ha cercato di fare qualcosa in quella linea già, no? Perché ha chiamato la sua sequela, ad esempio, non solo dei gli uomini, ma anche le donne che stavano dietro a lui, no? Però è stato anche un po' già condizionato da quello, gli apostoli li ha scelti tutti tra gli uomini, e oggi si discute se questo è dipeso da il fatto, no, culturale, oppure se è stata una scelta per tutti i tempi, no? Il discorso che oggi si fa sul l'accesso anche delle donne al sacerdozio dipende da come si interpreta, no, questa scelta di Gesù, che ha scelto gli apostoli solo tra gli uomini. È dipeso dalla mentalità culturale del tempo o è stata una scelta per tutti i tempi? Ecco la discussione che si fa. Ora, capire sempre meglio con la cultura odierna anche il rapporto tra gli uomini e le donne ci aiuta anche a capire meglio il Vangelo, ma questo è solo un esempio, ne potremmo fare naturalmente anche altri, no? Per dire che tra Vangelo e cultura c'è un po' una circolarità, no? Quanto più metto il Vangelo, che poi non vuol dire metterlo fuori di me nella cultura, perché io sono immerso nella cultura, vuol dire metterlo nella mia cultura di oggi di uomini moderni, no? Nella mia cultura di oggi di uomini moderni, ma mettere tutte le mie capacità culturali per capire la pagina del Vangelo e mi fa approfondire ancora di più il Vangelo. Una spiritualità incarnata che però deve discernere, no, ciò che nella cultura è positivo e ciò che nella cultura è negativo. Si dice leggere i segni dei tempi. Saper leggere i segni dei tempi vuol dire saper cogliere ciò che nella nostra cultura è un'espressione del regno di Dio, un anticipo del regno di Dio, o anche una provocazione a meglio vivere e a intendere il Vangelo, e d'altro lato vedere ciò che nella cultura odierna è qualcosa che, come il Papa dice, è disumanizzante. E quindi, in quanto disumanizzante, è anche in contrasto con il Vangelo. Il Papa poi si rifà anche alla tradizione gesuitica della distinzione tra gli spiriti buoni e gli spiriti cattivi, riconoscere in noi stessi le emozioni dello spirito buono, che sono le emozioni dello Spirito Santo, quando avvertiamo delle spinte verso il bene, verso la generosità, verso il perdono, verso la pazienza, la cordialità, no? Tutti i doni dello spirito, no? E invece ciò che può essere la mozione dello spirito cattivo, il risentimento, l'odio, l'egoismo, la vanagloria, la superbia, ci troviamo dentro questi motivi. E la stessa cosa vale per la cultura attorno a noi, no? E il Papa fa un discernimento, mi pare molto importante, degli elementi negativi, ricordando gli aspetti negativi della secolarizzazione, che sono una certa dimenticanza della dimensione trascendente dell'uomo, quindi un vedere solo le cose, come si dice, dai tetti in giù, mai in riferimento a Dio, alla trascendenza, ai valori spirituali. Questo è un aspetto della secolarizzazione. Un aspetto che ha avuto anche delle dimensioni positive, perché ha portato ad esempio all'autonomia della scienza dalla religione, no? Ad esempio il caso Galilei, dove c'era ancora una visione che la Bibbia potesse essere un manuale per capire i risultati della scienza, no? Ecco, la scienza è autonoma, no? È un valore umano che non dipende nei suoi contenuti, poi potrà ovviamente essere mossa nelle intenzioni con cui uno fa scienza, nelle intenzioni con cui utilizza, no? Perché se uno fa scienza per scoprire la bomba che possa uccidere di più persone, la scienza sarà autonoma, ma il voler costruire delle bombe per ammazzare gente certamente non può essere non giudicato negativamente dal punto di vista etico e dal punto di vista religioso, no? Però le altre, scoprire se la Terra che gira attorno al Sole o il Sole che gira attorno alla Terra, non può dipendere da ciò che dice la Bibbia, no? Così pure, se vogliamo studiare come è sorto il nostro mondo, non possiamo rifarci alla descrizione della creazione in sei giorni della Genesi, no? E la scienza è autonoma, scopre, eccetera. Quindi la secolarizzazione ha anche fatto questo elemento positivo, no? E poi con la scienza, la politica, l'economia, l'arte, anche l'arte si è resa in qualche modo autonoma, no? Anche se ci è arrivata solo dopo forse la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, quando si è distaccata da essere l'arte religiosa. Una volta l'arte era solo arte religiosa, poi si è anche lei secolarizzata, ma questo anche un aspetto positivo. Però nello sviluppo della secolarizzazione c'è anche stata una cosa un po' particolare che oggi sta dilagando e che questo Papa coglie molto bene e denuncia con spirito profetico. E che cos'è? È che sì, la secolarizzazione ha portato a rendersi autonomi di queste varie sfere, come le chiamano i sociologi, sfere sociali, la scienza, la filosofia, la politica, l'arte, E oggi ci sono anche addirittura rendersi autonome dell'etica e della famiglia con dei problemi molto grossi, su cui ancora va pensato. Noi sappiamo che oggi c'è un'etica laica, no? Ad esempio nelle discussioni sul fine vita o sull'inizio della vita c'è un'etica religiosa, ma c'è un'etica laica che si ritiene autonoma. E così fino a poco tempo fa la famiglia era la famiglia come era vista nella visione cristiana religiosa. Oggi sappiamo che ormai ci sono varie forme di famiglia, no? E questo però crea dei problemi. Ma non è tanto questo che il Papa pure ha affrontato nell'enciclica su Amoris Laetitia, no? Però qui il Papa osserva un altro fenomeno che giudica molto negativo, e cioè che l'economia non solo si è resa autonoma dalla religione, come la scienza, la politica, ma si è ampliata a diventare un dominio su tutto, a impregnare di sé tutto, no? A dare un'impronta a tutte le sfere sociali, no? Quindi a dominare la politica, ma a dominare anche la nostra vita quotidiana, il mondo del lavoro, e in questo modo ha eretto l'economia, che poi si è strutturata come economia capitalistico-finanziaria, come quella che detta le leggi di fondo del mondo, molto di più che non la politica. E qui il Papa fa veramente, mette in atto veramente una spiritualità profetica e critica che si esprime in quattro no molto forti che lui veramente con forza presenta, più che altri interventi del Magistero. E ve li ricordo, dice no ad una economia dell'esclusione, che dice è un'economia che uccide, no? Cioè è quell'economia dell'esclusione, è quell'economia che lascia fuori dal mondo del lavoro molte persone, no? E lasciandole fuori del mondo del lavoro la esclude da ogni dignità umana, perché uno che non possa lavorare, non possa guadagnare per la sua famiglia, è veramente è uno scarto umano, no? E soprattutto poi esclude chi non può lavorare anche perché non ne ha le doti o le capacità, no? Perché allora lì è proprio solo un peso, considerato un peso sociale. E qui il Papa fa una denuncia del sistema capitalistico attuale che rende le persone scarti, senza alcun valore e dignità, una economia che è criticata ancora di più di quella che criticava Carlo Marx quando parlava dell'alienazione dell'uomo nel mondo del lavoro, no? Marx diceva nel mondo del lavoro l'uomo è alienato perché fa un lavoro che dipende totalmente dagli altri e non ha nessuna sua possibile iniziativa, è solo uno strumento in mano degli altri e poi non è padrone del risultato del suo lavoro, no? E questo è l'alienazione umana che criticava Marx. E qui si dice che c'è un'economia che non solo aliena chi è nel mondo del lavoro, ma esclude dal mondo del lavoro, no? E parla a questo proposito, denuncia anche l'indifferenza di fronte a questa situazione, no? E ci sono delle parole forti anche a questo riguardo, questa globalizzazione dell'indifferenza, no? C'è poi un secondo no, no alla nuova idolatria del denaro, che si è diffusa con l'ideologia dell'autonomia assoluta dei mercati, che ha finito per divinizzare i mercati, di avere una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. È molto forte questo, perché dice in fondo l'economia si è elevata a quasi una nuova religione sacralizzata. Guardate che qualche volta si usano anche dei termini religiosi quando si dice, ecco, bisogna fare dei sacrifici, perché altrimenti i mercati si ribellano, ce la fanno pagare, svalutano le monete, fanno crescere lo spread, eccetera. Allora dobbiamo fare dei sacrifici. Allora, i sacrifici si facevano per Dio, eccetera. Adesso sono i sacrifici che vengono fatti. Ed è questa nuova forma di idolatria che oggi va criticata, come nell'Antico Testamento venivano criticate gli idoli, bugiardi e tiranni che asservivano le persone, no? Quella che era la critica degli idoli nell'Antico Testamento oggi diventa la critica del nuovo idolo, no? Del nuovo idolo. E il terzo no ad un denaro che governa invece di servire, un denaro che governa invece di servire. E questo atteggiamento del denaro che vuol comandare, no, e quindi a servire l'uomo, no, viene collegato dal Papa con una sua visione particolare dell'etica e del rapporto dell'etica con Dio, no? L'etica che il Papa ha in mente, come lui dice anche, è un'etica in favore dell'uomo, un'etica, e cito, che condanna la manipolazione, la degradazione della persona. Quindi l'etica è vista non tanto, Dio mi comanda di fare qualcosa, no? L'etica è tutto ciò che impedisce all'uomo di vivere pienamente. E allora Dio, che lui ha in mente, è un Dio non manipolabile economicamente, che chiama l'essere umano alla piena realizzazione e all'indipendenza da qualsiasi tipo di schiavitù. Quindi, invece di essere l'etica un gioco che Dio mi impone, qualche volta è intesa così, una proibizione che Dio, lui è il capo, no? È il padrone, mi dice di non fare questo, no? E l'etica che viene vista è invece quella che deriva da un Dio che vuole la piena realizzazione dell'uomo, no? Quindi è l'etica che dice vivi in pienezza, realizza in pienezza la tua umanità, e che è in contrasto con qualsiasi manipolazione o schiavitù. Ciò che viene denunciato è tutto ciò che schiavizza l'uomo, lo opprime, gli impedisce di crescere, no? Nessuna opposizione c'è quindi nella visione del Papa tra etica e piena fiorito l'umano, tra fede in Dio, no? E sano umanesimo laico. Umanesimo, se intendiamo per umanesimo, è quella visione che vuole che l'uomo fiorisca pienamente. Ecco, il cristianesimo non è in contrasto con questo tipo di umanesimo, anzi, dà a questo tipo di umanesimo una fondazione assoluta proprio in Dio, amante dell'uomo, e quindi dà una spinta e una visione anche religiosa a quello. C'è poi un quarto no, sempre in questa denuncia profetica, no all'iniquità che genera violenza, è a quella iniquità che si cristallizza in strutture sociali ingiuste e che man mano che si espande suscita la reazione violenta degli esclusi dal sistema. E qui il Papa osserva: è troppo facile incolpare i popoli e le popolazioni più povere quando fanno violenza, senza vedere le radici ultime di quella povertà che suscita violenza, che sono l'iniquità del sistema sociale ed economico ingiusto che vi è alla radice. Abbiamo questa spiritualità che, discernendo nei segni dei tempi ciò che non funziona, no, diventa profetica e critica. Ecco, a questa spiritualità profetica e critica si unisce però nel Papa sempre una spiritualità mistico contemplativa che cerca di cogliere ciò che nel mondo sta maturando, no? È il punto di passaggio da questa spiritualità profetica e critica alla spiritualità mistico-contemplativa, e ce l'abbiamo proprio nella sfida della povertà odierna, di questa povertà che deriva da questo sistema criticato, perché questo sistema crea le esclusioni e le disuguaglianze sociali e crea poi anche le guerre e le altre povertà. Da questo punto di vista mi sembra che il Papa abbia spostato l'attenzione della Chiesa da quella che per secoli è stata la sfida principale per la Chiesa, che era il razionalismo illuministico. Cioè la Chiesa ha dovuto fare i conti con questa sfida della ragione moderna, della ragione scientifica, ad esempio, che se va a mettere in discussione certi punti saldi del Vangelo, non solo che la Terra gira attorno al Sole e non viceversa, ma pensate alla visione, non so, del peccato originale come legato a una prima coppia umana, no? Mentre sappiamo che l'evoluzione è sorta non tutta da una prima coppia umana, ma da vari ceppi evolutivi, no? Ma oppure vediamo anche dalla critica della indagine storico-critica della Bibbia, no? E quella che ci ha aiutato a capire che, ad esempio, non so, la Bibbia nel Pentateuco non era stato scritto tutto da Mosè, ma era stato scritto in varie fasi, o che non dovevamo prendere alla lettera il rapporto della creazione, eccetera. Cioè l'analisi filologica ci ha aiutato a affrontare la Bibbia anche con spirito critico, ed è lo spirito critico moderno. Però questo è stato un processo lungo, il dibattito tra scienza e fede, tra ragione e fede, ci ha portato avanti fino alle discussioni ultime, perché la ragione moderna sembrava essere o sembra essere una ragione relativistica che non crede più nelle verità assolute, e allora il confronto con questo tipo di ragione. Ecco, dal confronto con la ragione illuministica al confronto con la povertà. Con la povertà, cioè con un assetto sociale che crea povertà. Ecco, il Vangelo come reagisce? La fede cristiana come reagisce? Come si lascia interpellare da questo? E il Papa sta mettendo, no, anche poi invitando a una chiesa povera per i poveri, eccetera, eccetera, mette al centro questa attenzione, no? Dove è chiaro che si richiama al riflettere sulla dimensione salvifica della fede cristiana. In che senso la fede salva? Serva solo perché ci prepara un posto in paradiso nell'aldilà, o salva anche qui perché aiuta a promuovere l'uomo, a evitare l'oppressione dell'uomo, a curare le ferite dell'uomo, no? Quando dice che la Chiesa deve essere un ospedale da campo, no? Vuol dire deve essere una comunità che accoglie le sofferenze umane, le fa proprie, si impegna in esse, no? Richiamando quella stretta connessione, come l'aveva chiamata Paolo VI, tra evangelizzazione e promozione umana, no? Non ci può essere vera evangelizzazione senza promozione umana, e per un cristiano la promozione umana deve radicarsi nel Vangelo. E allora vediamo, no, alcune cose su questo punto, no, su questa provocazione, no? Una provocazione che deve essere accolta, dice il Papa, da una Chiesa che si lascia identificare dalla parola di Dio, che ascolta, vive, celebra e annuncia. Interessante questa insistenza, perché l'atteggiamento mistico contemplativo deve partire da un lasciarsi, notate, identificare dalla parola di Dio. Una Chiesa che si sappia identificare dalla parola di Dio, cosa vuol dire? Vuol dire che è una Chiesa che vive della parola di Dio, no? E la Chiesa si identifica e si lascia identificare dalla parola di Dio quando la medita, la studia e vive nell'orizzonte del Vangelo, no? E noi singolarmente ci lasciamo identificare dalla parola di Dio quando la parola di Dio è il punto di riferimento della nostra vita, no? E un altro si lascia identificare dalla passione sportiva, o si lascia identificare dalla passione per la poesia, eccetera, tutte cose belle, umanamente molto ricche, no? Ma che non ci identificano come cristiani, no? E come cristiano, la comunità cristiana, i singoli cristiani nella comunità si devono identificare perché no? Studiano la Bibbia e cercano di vivere, no? Secondo la parola di Dio. Ma proprio come prima conseguenza è una comunità che sia il luogo concreto dell'amore fraterno, no? Noi siamo identificati se quel Vangelo che leggiamo lo viviamo anzitutto nell'amore fraterno, no? Ma nel contesto attuale della povertà diffusa che ci interpella, notate poi che ci interpella anche perché nel mondo globalizzato e ormai i poveri di tutto il mondo sono in casa nostra e noi siamo nella casa dei poveri di tutto il mondo. No, cioè il mondo globalizzato è quello in cui ormai i poveri sono dovunque, e anche perché scappano dalla povertà e vengono qui in mezzo a noi, no? Ma poi ci sono anche qui, no? I poveri tra di noi, e poi ci sono nel mondo dove c'è gente che muore di fame, no? Non possiamo non averlo presente, no? Ecco, di fronte a questa provocazione, no, il Papa mette al centro questa sfida alla nostra, e quindi ipotizza una Chiesa povera per i poveri, come egli sogna. Però la prima cosa che il Papa vuole farci comprendere è che la povertà non è solo una categoria sociologica, lo è certamente, ma è anche una categoria teologica che solo uno sguardo mistico contemplativo ci aiuta a intendere. E allora il Papa cerca di introdurci, di farci capire questa categoria teologica, dicendo che Gesù ha scelto la povertà, ha avuto compassione dei poveri, si è identificato con il povero, capitolo 25 di Matteo, quello che avete fatto, al più piccolo dei miei fratelli che aveva fame, sete, l'avete fatto a me, quindi si è identificato nel povero, e se nel povero si è identificato Gesù, il povero non è solo una categoria sociologica, ma diventa una categoria teologica, perché lì io sono invitato a vedere Gesù Cristo, ma anche a diventare o a capire che dobbiamo ascoltare il grido dei poveri, che è il grido di Dio, perché se il povero, nel povero Cristo si è identificato, il grido non solo il povero che ti tende la mano, ma che grida la sua fame, la sua sete, grida il suo aiuto, è un grido di Dio. Ma questo ci sollecita ad essere strumenti di Dio per liberare e promuovere i poveri. Notate, il povero da questo punto di vista, dice il Papa, ci ammaestra. Ci ammaestra, cosa ci insegna? Cosa ci insegna il povero? Beh, anzitutto col suo grido ci fa risentire, no, in noi la voce di Dio, no? La voce della coscienza in cui parla Dio è c'è suscitata dalla povertà che ci interpella, no? Il passaggio davanti a del samaritano di fronte al colui che era incappato nei ladroni, che ne sente compassione, si ferma, no? È un sentire compassione perché quella realtà ti interpella, no? Ti non puoi passare chiudendo gli occhi, o se chiudi gli occhi rispondi no all'interpellazione che ti viene da uno che sta morendo lungo la strada, no? E quella è voce di Dio, ma non solo è voce di Dio perché ti interpella, ma perché è un richiamo a farti strumento di Dio per liberarlo e promuoverlo. E qui viene fuori una particolare concezione, anzi direi la vera concezione della provvidenza di Dio che questo Papa mette in atto, che non è una provvidenza miracolistica, no? Che di fronte a i poveri fa cadere dal cielo dei sacchi di pane o delle monete sonanti. E non è quella la provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio è quella che opera attraverso di noi, attraverso l'appello che ci viene nell'intimo del cuore dalla realtà stessa del povero. E questo Papa spesso sottolinea, ad esempio, all'Angelus del 2 marzo del 14 l'avevo segnato, dice: la provvidenza di Dio passa attraverso il nostro servizio agli altri, il nostro condividere con gli altri. E nella Gaudium nell'Evangelii Gaudium dice: noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero. Infatti, Dio ascolta il povero tramite le nostre orecchie e poi interviene, vuole servirsi di noi per arrivare sempre più vicino al suo popolo amato, no? E in questo senso veramente, no, i poveri diventano per noi una forza salvifica perché ci ammaestrano e ci evangelizzano, no? Ecco quello che volevo, no, dire, come il passaggio dalla denuncia profetica, no, delle strutture che operano e creano la povertà a questa visione contemplativa e mistica della realtà del povero e di noi di fronte al povero, perché siamo chiamati ad essere strumenti nelle mani di Dio per ascoltare e per aiutare il povero. E vorrei, gli ultimi minuti che rimangono, dire che questa spiritualità mistica e contemplativa nel Papa fa anche un passo ulteriore ed è un invito a vedere l'azione di Dio anche nella città degli uomini. Ci sono i numeri 71 e 72 che vorrei richiamare, leggere e commentare come conclusione di questa spiritualità incarnata nell'umano che ad un tempo è profetica e critica, dall'altro è mistico, contemplativa. Parlando proprio delle sfide, dice, della cultura urbana, ci sono delle pagine interessanti che parlano della città e della cultura urbana, si dice a un certo punto: abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle case della città, nelle sue strade, nelle sue piazze. La presenza di Dio accompagna, ecco come è presente Dio, la presenza di compagna la ricerca sincera che persone e gruppi compiono per trovare appoggio e senso alla loro vita. E quindi là dove c'è gente, singole, gruppi, che cerca di trovare appoggio e senso alla vita. Ecco, questo Dio opera lì, suscita questa ricerca, ma tu hai. Egli vive, Dio vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, il desiderio di bene, di verità e di giustizia, no? Quindi là dove c'è, dove emerge solidarietà, dove emerge fraternità, dove emerge desiderio di bene, di verità, di giustizia, ecco che lì vive Dio. Portati a dire, vive nella Chiesa, vive nell'Eucaristia, vive nei religiosi, vive quando io prego, eccetera. No, Dio vive là, ecco, anche fuori del Tempio o anche senza un esplicito nome cristiano, Dio vive tra i cittadini promuovendo la solidarietà, la fraternità, eccetera. E aggiunge, questa presenza non deve essere fabbricata, intende. La presenza di Dio nella città non è che i cristiani la debbono fabbricare loro o portare loro. Questa presenza non deve essere fabbricata, ma scoperta e svelata. Il compito del cristiano è dare nome e vedere Dio che opera là dove c'è chi cerca di vivere per la giustizia, eccetera. Dio non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni, in modo impreciso e diffuso. E ancora più avanti, e finisco, nella vita di ogni giorno i cittadini molte volte lottano per sopravvivere. E in questa lotta si cela un senso profondo dell'esistenza, che di solito implica anche un profondo senso religioso. Notate, la lotta per sopravvivere, potete dire per sbarcare il lunario, che tanti fanno con fatica, ha un profondo senso dell'esistenza, un profondo senso religioso. Dobbiamo contemplarla per ottenere un dialogo come quello che il Signore realizzò con la Samaritana presso il pozzo, dove lei cercava di saziare la sua sete. Si richiama al Signore che ha iniziato il dialogo con la Samaritana, che era lì al pozzo per vivere, per saziare la sete, per prendere l'acqua necessaria per la vita. E lì c'era già la presenza di Dio che Gesù cerca di far emergere, di svelare pienamente. E questa frase del Papa, questi punti del Papa, di una spiritualità non solo incarnata nell'umano, ma anche contemplativa dell'umano in questi suoi aspetti, mi ha richiamato un articolo molto bello di un teologo della liberazione, John Sobrino, intitolato La santità primordiale, no? La santità primordiale, cioè quella di base, è quella che è a fondo di ogni altro tipo di santità e che lui individua nello sforzo di vivere e di far vivere, lo sforzo di vivere e di far vivere, e esemplifica proprio in queste, avendo presente la situazione di del San Salvador, dove lui viveva nel periodo di persecuzione anche verso i contadini che venivano taglieggiati, gli bruciavano e vive in quelle carovane di mamme che fuggono con i figli e cercano di vivere loro e di far vivere i loro figli scappando. Ecco, quella è la santità primordiale, perché il Signore cosa vuole da noi prima di tutto, avendoci creato? Che viviamo, che ci sforziamo di vivere, che cerchiamo di vivere, ma non da soli egoisticamente, cerchiamo di aiutare a vivere. Ecco, questa è la santità primordiale, no? Che va scoperta come presenza di Dio e naturalmente gli va dato un nome, e il cristiano è quello che ha il grande compito, no? di vedere in modo esplicito e di dare un nome e di vivere coscientemente questa realtà della presenza di Dio nel mondo. Mi pare che sia una spiritualità questa che è veramente incarnata nella, o può essere veramente incarnata nella nostra cultura odierna e che ci aiuta anche a capire forse meglio il Vangelo.
Sento se ci sono domande o anche solo come dire, osservazioni, qualcuno che vuole esprimere anche qualche suggestione che gli è venuta. Lasciamo la parola e vi prego solo di utilizzare questo microfono. La prima la faccio io, sicuramente. Egoisticamente comincio. Volevo solo fare, era un'osservazione che ho pensato, soprattutto pensando alla seconda parte, quella della città, come la povertà a cui si riferisce il Papa, mi sembra, certamente è quella su povertà proprio esistenziale, così. Però pensavo a tante altre povertà che sono anche colpiscono l'uomo, a volte magari anche ricco, ma magari la povertà di affetti, la povertà di comprensione da parte degli altri, di stima. Così mi sembra che si possano allargare il pensiero a tutte queste povertà.
E quello è un punto che non ho trattato, ma che c'è, perché il Papa parla delle nuove forme di povertà e di fragilità, che sono molteplici, forme di povertà e di fragilità, e cita senza tetto, tossicodipendenti, anziani, che molte volte sono fragili e abbandonati, rifugiati, migranti, popoli indigeni, nuove schiavitù, donne escluse o maltrattate, vita nascente e anche l'insieme della creazione con la desertificazione del suolo, l'inquinamento dell'ambiente, eccetera, passa da, che sono poi anche le povertà spirituali, la mancanza di una ricchezza umana, no? Perché chi vive solo per il denaro può essere ricco materialmente, ma può avere una povertà interiore enorme, perché è schiavo del denaro, o vive solo per quello, o vive solo per il consumismo, eccetera, no? Quindi certamente non è una persona umanamente ricca, no? E sappiamo ben distinguere, no, da una persona umanamente ricca, aperta ai valori spirituali, aperta, capace di comprendere gli altri, capace di simpatia, di cordialità, dalla persona che ha tanti soldi ma è scorbutica, villana, no? Quindi ci sono quelle povertà, e poi ci sono anche addirittura questa povertà della terra che stiamo impoverendo sempre di più, no? È interessante che nel Laudato Si unisce il grido dei poveri col grido della terra, nel senso che sono strettamente connessi. Quindi è una giusta osservazione, che naturalmente non deve diventare un alibi per dimenticare le povertà, le molteplici povertà reali, no? Perché è povero anche appunto l'anziano abbandonato da tutti senza che nessuno lo consideri più, e quindi isolato, senza una rete di affetti, eccetera. La povertà affettiva è una grande povertà, naturalmente. Altre domande o altre osservazioni, riflessioni?
Allora, l'argomento, la parola più usata, forza. Come diceva Angela, ci sono tante povertà, e io volevo un po' mettere il punto su chi vediamo poveri. Molte volte, secondo me, ci facciamo i poveri a nostro uso e consumo, cioè nel senso che diventa povero quello che ci dà più soddisfazione nel risolvere qualche problema, oppure che è più comodo perché lo troviamo sotto casa, oppure perché forse non abbiamo la capacità di vedere profondamente, e quindi ci accontentiamo e diciamo: ah sì, questo è povero, io sono contento, io ho pensato. Magari situazioni anche dal punto di vista spirituale o comunque affettivo, come si diceva prima, di altro genere, le dimentichiamo, e magari non abbiamo tempo per chi veramente chiede il nostro aiuto. Anche questo è un po' il povertà fai da senso.
Il discorso sulla povertà certo può prestarsi a un discorso ideologico, può prestarsi anche a un tranquillizzare la propria coscienza, cioè come tutti i valori può essere falsato o malinteso, però questo indica proprio che la povertà è una sfida anche a individuare, no? Là dove c'è la povertà e là dove ci interpella concretamente, no? Perché certo fare il discorso della povertà di chi muore in Africa e poi non accorgersi del padre o del nonno o dello zio che è da solo in casa e che nessuno va mai a trovare, perché quello mi scomoderebbe, quel discorso quello là non mi scomoda, ma andare a fare una visita mi scomoda, è certo che può essere, no? Ma e lì penso che allora bisogna proprio stare attenti a quel discernimento degli spiriti che ci guidano, no? Per essere sinceri con noi stessi e sinceri con la situazione, no? no, perché certo, non è risolvere il problema della povertà o lasciarci dare l'elemosina al primo che sulla strada ci chiede, e che molte volte non è proprio quello che ne ha bisogno, perché no, può essere benissimo invece uno che è sempre una situazione molto, molto delicata, in cui anch'io non so sempre come togliermi, perché da un lato c'è la mia madre che dice, ah, se uno chiede vuol dire che comunque è un poveretto, ne ha bisogno, quindi lei doveva dare sempre, no? Io ho fatto esperienza anche di persone che poi trovavi si ubriacavano lì la prima cosa, quando ho scoperto quello, certo, quello non gli do più niente, no? E non sempre, sai, però non bisogna neppure, no, fare l'alibi, ma quello non sai se ne ha bisogno veramente, e non far nulla e non condividere nulla anche con persone che sai che veramente vanno a cercare e aiutano, oppure con persone che tu sai che veramente possono avere un aiuto. Quindi c'è un discernimento anche, che bisogna non essere ingenui, però non dobbiamo anche nasconderci poi dietro all'alibi di non essere ingenui per non fare poi niente.
A me veniva in mente una cosa molto semplice: perché il cristiano,
cioè, posto, sì.
Il discorso della povertà mi faceva venire in mente la povertà relazionale che c'è nella nostra società, le terribili sofferenze di rapporti negati, traditi o anche solo superficiali, che quindi non riempiono il vuoto terribile che poi ogni uomo porta dentro di sé, la solitudine, no? Quindi perché il cristiano non diventi, diciamo, un volontario che si aggancia al Vangelo in modo troppo superficiale? A volte è importante non dimenticare in ogni istante che la fame più grossa dell'uomo è l'assenza di rapporto con Cristo risolto, noi questo lo sappiamo. E allora l'inclusione in Cristo deve essere ricercata dal cristiano che vuole andare incontro alle povertà da cristiano, cioè per testimoniare comunque la prima relazione, che è quella con Cristo risorto, per far conoscere Cristo risorto attraverso il suo amore, senza perdere per strada il continuo aggancio, altrimenti poi la Chiesa diventa una onlus e questo può essere pericoloso.
No, ma il discorso sulla povertà come categoria teologica, no, parte proprio dal vedere nel povero Cristo, no? Il contatto con Cristo nel povero è un contatto per il cristiano con Cristo, no?
Quindi ma non è la forma che apparentemente...
Allora, poi ci sono le varie forme di povertà, c'è anche la povertà spirituale di chi non riesce ad attivare il suo rapporto con Dio e quindi è chiuso nella povertà di chi manca di questo che è il tesoro o la relazione più fondamentale per l'uomo. E sapendo, noi dobbiamo anche offrire questo, però l'offerta di questo, no, se dimentica, se la persona sta morendo di fame, certo, puoi parlargli del rapporto con Cristo, certo, gli parli del rapporto con Cristo accostandolo come l'avrebbe accostato Cristo, sì, no? Cioè, Gesù Cristo ha predicato il regno di Dio e la conversione, ma quando ha trovato un ammalato ha cercato di curarlo.
No. Insomma, la qualità di quella cura,
ah, certo,
avrà comunque,
certamente,
un'accezione deve essere molto più ampia e più profonda.
Certamente, ma perché
c'è questa inclusione con il risorso?
Ecco, ma perché se tu vai sapendo che sei, altro è l'atteggiamento puramente umanistico. Il cristiano non ha solo l'atteggiamento umanistico, perché sa che è strumento di Dio e della provvidenza di Dio in quel momento. Quindi il collegamento con Dio ce l'ha lui alle spalle, perché e ce l'ha dall'altra parte, duplice, no? Perché io incontro Dio nel povero, ma sono strumento di Dio, quindi io devo essere unito a Dio, devo sapere cogliere la presenza di Dio, no? Viverla dentro me stesso, certamente, eh? Noi a questo aspetto lo vedremo ancora, perché c'è ancora la terza parte del nostro incontro, dove ci sarà proprio i fondamenti più spirituali anche di questo, però c'è anche questo aspetto che era l'immersione nell'umano, no? Una spiritualità immersa nell'umano. Poi lo vedremo proprio la volta prossima, no? Vediamo un po' se già il titolo ce l'ho già scritto, spiritualità, l'ultimo, vi do il titolo della prossima volta, una spiritualità corale e popolare, non individualistica e mondana, che sappia coniugare vita interiore, che è proprio quello, con l'impegno sociale e missionario. Impegno sociale e missionario. Sono, e poi evangelizzazione e promozione umana. Bisogna tenere assieme vita interiore e vedremo come il Papa ne parla. Quindi. Va bene. Ancora qualcuno?
Sì. Più che una domanda è, chiamiamola, la richiesta di un consiglio, diciamo così, rispetto alla spiritualità, alla fede come dare un significato alla sofferenza, di cui la povertà può essere una parte. Ecco, io come lei ho per mestieri diversi, certamente, contatto con persone che soffrono. E a volte mi capita se propongo la spiritualità come significante, di avere una reazione come se si trattasse di una violenza retorica sdolcinata e quindi nauseabonda, no? Questi valori dell'amore, come se il ricorso alla fede fosse l'ultima spiaggia per disperati. E io non riesco spesso, perché le persone chiedono dei segni, no? Delle manifestazioni tangibili che siano un compromesso per arrivare alla fede. Non so che verbo usare, perché convincere non ha senso, spiegare neanche, però un misto, lei può intendere, che c'è anche un aspetto trascendente e taumaturgico nella preghiera. Non è soltanto una consolazione retorica e intellettuale il ricorso alla spiritualità. E io mi trovo spesso a non avere delle parole, non avere dei mezzi interiori, e forse a volte non devo neanche averli. E non è neanche il mio dovere cercare, appunto, con un verbo proprio, di convincere nessuno. Quindi volevo chiedere un suo parere.
Ma se ho capito, è come vivere la spiritualità di fronte a chi sta soffrendo. Il povero sta soffrendo, no? O soffrendo può essere il malato, o soffrendo chi ha perso una persona cara, soffrendo può essere quello che ha avuto una disgrazia, o di salute, o di altro tipo, no? Ecco, il cristiano come deve incontrare? Innanzitutto quando tocca a lui, no? E poi quando lo incontra negli altri, no? Possiamo avere una visione sacrificale o taumaturgica, no? Che era di una spiritualità passata, no? E prega e tutto andrà bene, no? Risolvi tutto, no? Pregando risolverai tutto, no? Oppure quella sacrificale, no? Qualcuno addirittura, no, arriva, ma Dio ti manda una sofferenza, quindi ti vuol bene, vuole che tu faccia un cammino, perché soffrendo di qua avrai poi il paradiso, ti fai dei meriti del paradiso. Ecco, queste due vie, a mio avviso, non hanno più corso per una spiritualità contemporanea, adeguata alla nostra cultura odierna. Sia perché non possiamo avere una visione miracolistica della preghiera, no? Che Dio intervenga per le nostre preghiere a risolverci i problemi. Altro è la preghiera, come mettersi nelle mani di Dio nel cammino della nostra vita.
Come rafforzamento, la preghiera non come mi rivolgo così ottengo la risoluzione del problema, ma come rafforzo, in quel senso lo intendevo come mi.
Certo, no, no, in questo senso qui io ho bisogno dell'aiuto di Dio interiore, di sentire che Dio è presente con me, che cammina con me anche quando devo affrontare delle sofferenze che sono la, diciamo, i casi della vita. Non c'è una vita che non è che il cristiano è diverso da tutti gli uomini, che passa nel mondo col fiore in mano e tutto gli va bene. La vita è anche incontro con la sofferenza, la malattia, la morte, i disguidi, eccetera, no? E dobbiamo vivere anche lì, e certo la preghiera ci può aiutare a non sentirci soli, sentire che il Signore è con noi, sentire che possiamo continuare a sperare, ad amare, a fare la nostra parte per quanto c'è possibile, no? E in certi momenti accettare la nostra finitezza e limite, che prima o poi ci coglie tutti, perché prima o poi tutti andremo verso la morte. Quindi la nostra vita è limitata, quindi la preghiera ci deve aiutare in questo senso. Nei confronti della sofferenza altrui, guardiamo nel Vangelo, Gesù ogni volta che l'ha incontrata ha cercato di sentirne compassione e quindi condivisione e aiuto e vicinanza, e molte volte non si può dire nessuna parola, no? Cosa vai a dire? Stai vicino a una persona che ha perso tragicamente un figlio, no? O una mia sorella che ne ha persi due, e cosa, non è che gli vado, posso, la prima cosa è stare vicino, capire che sta soffrendo, non è che possiamo dirgli no. Neppure io mi oso dire offri a Dio questa tua sofferenza. Tutta la vita va offerta a Dio e tutta la vita è nelle mani di Dio, che c'è vicino nella sofferenza, e molte cose non abbiamo un perché né da dire né da spiegare né per noi né per gli altri, però possiamo essere vicino con affetto, no? E testimoniare, se ci sanno cristiani, che il cristiano sta vicino con affetto a chi sta soffrendo, come ha fatto il Signore. Anzi, il Signore ha voluto condividere la nostra sofferenza fino a subirla addirittura sulla croce, no? Ha subito la sorte dell'uomo che si impegna per la verità, per la bontà, ed è stato perseguitato, e tanti ce ne sono nel mondo, e lui ha condiviso anche questo. Quindi non è tanto, no, l'offrire a Dio la sofferenza, perché la sofferenza è meritoria e Dio la manda per, né la manda per castigarti. Molte volte ancora c'è questa mentalità, no? Cosa ho fatto perché mi capitasse questo, no? Come se Dio, perché io ho fatto qualcosa di male, mi ha mandato questo, e siccome io non ho fatto nessuno di male, non doveva mandarmi questo. La sofferenza non è che Dio la manda come castigo o come prova. La sofferenza è un caso della vita che va affrontato e va vissuta, e c'è chi non la sa vivere umanamente, no? E la vive bestemmiando o cercando di metterla sulle spalle degli altri, trasferirla sugli altri, e Chiesa viverla umanamente e direi profondamente in modo cristiano, cercando di continuare a vivere per quanto può e a vivere bene con quel, amando fino alla fine, no? C'è un filosofo che ha scritto un'opera meditando proprio tra l'altro sulla perdita del figlio che gli è morto abbastanza giovane, Paul Ricoeur, il figlio ha scritto un'opera intitolata Vivant jusqu'à la mort, viventi fino alla morte, cioè dobbiamo vivere la nostra vita fino all'ultimo momento, fino all'ultimo momento dobbiamo vivere la nostra vita anche negli aspetti di agonia, di fine vita. E cristianamente forse, non che lui non fosse cristiano, era cristiano evangelico, da un punto di vista cristiano forse si potrebbe dire amanti fino alla morte, cioè forse fino all'ultimo momento di vita abbiamo possibilità di rapportarci con gli altri in modo non egoistico ma cordiale, che sa esserci per gli altri nel momento in cui forse ha più bisogno anche di amore degli altri. Solitudine, giustamente, il bisogno più grande di cui tutti sentiamo è proprio quello di essere amati e di sapere amare. Quello è. E certo, sapere quando non ci viene, come lo desidereremmo dagli uomini, sapere che però Dio continua ad amarci, non è solo una consolazione, ma può essere anche un forte aiuto per vivere e aver coscienza di se stessi come amati da Dio, non è poco, non è poco. Va bene, è ora.
Grazie. 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 Grazie.